Andiamo alle notizie di nuovo, perché okay. Lo so che ci sono altre notizie importanti che dobbiamo sapere.
Ok, purtroppo sì.
Vai avanti tu?
Sì, vado avanti io. Allora, qui c'è un articolo tratto dal giornale Il Fatto Quotidiano. Dice, scuola, niente canti di Natale in nome della laicità, solo la festa d'inverno. Capisci cosa vuol dire?
Che nelle scuole non si possono cantare i canti di Natale?
Sì, non possono più cantare i canti di Natale perché è una scuola laica, perché ci sono musulmani, islamici, eccetera, capito? Che si offendono, no?
Hanno già tolto le croci nelle scuole, adesso anche i canti di Natale.
Guarda, quindi prima c'erano le battaglie ormai perse per attaccare una croce alle pareti, perse in tanti posti.
Sì.
Adesso c'è la lotta, tra virgolette, per fare un canto, un paio di canti di Natale per stuzzicare le orecchie. Quindi adesso combattono per un canto.
Mm-hmm.
Capisci? E questo è tutto qui, dico io. Perché cosa sarà, chiedo, la prossima grande battaglia? Il diritto di poter attaccare un pesciolino cristiano sulle automobili?
Ma
cosa stanno combattendo? Una canzone.
Ma perché non combatte? Perché lasciarli a togliere tutto? Perché piano piano tolgono tutto.
Ma cosa vuoi combattere?
Anche il presepe di Natale vogliono togliere.
Ma lascia, ma guarda, presepe di Natale, il canto, la croce sul...
Ma sono simboli.
Ma sì, sono simboli, ma sono simboli passivi.
Meglio di niente.
Cosa vuoi che faccia? Le croci sono sempre state sulle pareti, non hanno fermato l'Italia per diventare comunista, marxista, ateista, diabolista.
Sì.
E cantavano, c'erano i presepi, però non sono serviti a niente.
Ma se tolgono tutto piano piano, allora prendono sempre più territorio, il diavolo
avanza.
Ma
sì, ma per me se le possono togliere tutte completamente, ma non serve. Anche a mettere le croci in ogni angolo di strada non serve a niente. Anche se andiamo a cantare e tu scendi dalle stelle non serve a niente. Quello che serve è farvi guardare come Gesù. Gesù non andava in giro a combattere per fare un canto.
E allora?
E allora, anzi, quando lo perseguitavano se ne andava, e però ha vinto il mondo. E allora, guarda, leggi, guarda, ti do, il Signore mi ha dato una parola, mi ha dato una scrittura, quello che bisogna fare qui per vincere. Vincere, non potremo vincere il mondo perché ha profetizzato che le chiese saranno distrutte, viene l'anticristo, ma vinciamo le nostre battaglie. Io non posso cambiare il mondo, però cambierò la mia famiglia. Non posso cambiare tutto il mondo, ma cambierò il mondo intorno a me.
E come fai?
È cambiato a te, ho evangelizzato te, mia moglie, altri. Cioè cambiamo il mondo intorno a noi. Non possiamo cambiare il mondo, evangelizzare il mondo, convertire tutti, ma vinciamo la battaglia, cambiamo il mondo intorno a noi. Come? Non andando a fare quattro canti di Natale, attaccare due crocifissi alla parete. E quando hanno vinto questa battaglia che posso cantare, tu scendi dalle stelle, cosa hanno concluso? Niente.
Sono
rimasti islamici e non cambierà niente.
Ma hanno dato un esempio, come tu dici, dare un esempio ai figli. Dare un esempio al figlio che io voglio resistere, non li lascio togliere i canti di Natale, che comunque sono bellissimi.
Ma sì, d'accordo, ma cosa vuoi che facciano questo? Questa è la battaglia degli stuzzicadenti. Quando hai vinto lo stuzzicadente. Qui bisogna andare a vincere le anime, bisogna andare a legare il diavolo, bisogna fare come Gesù, bisogna lottare come soldati, come carabinieri per Gesù.
Dici che è più importante evangelizzare?
Certo, cosa stai a perdere tempo che voglio cantare una canzone? Ma cantala se vuoi, e se non me la fanno cantare faccio a meno, ma vado. Il mondo intorno a noi si vince non cantando una canzone che stuzzica le orecchie, ma convertendo le anime, vincendo il diavolo nelle sue roccaforti che si chiamano le anime delle persone. Cosa vuoi che gli interessa a Dio o al diavolo che tu canti una canzone? Non aumenterà il regno di Dio, non distruggerà il regno del diavolo, va bene? Queste sono cose secondarie, terziarie, quartiarie e quintarie. Quella cosa primaria è Cristo. Non sono sbagliato, ma non valgono niente paragonata a vincere un'anima, capisci? Bisogna andare a fare come Gesù, convertire le anime. Come si fa? Usando il nome di Gesù. Certi canti religiosi fanno dormire, cosa servono questi canti?
Sì, è vero.
Ma cantale, certo, sarà meglio che andare a cantare e ascoltare Rolling Stone, d'accordo, ma non cambia niente. Quel che dobbiamo fare è fare come Gesù, evangelizzare, dare la salvezza, dare il Vangelo, cacciare i demoni, guarire gli ammalati, predicare il Vangelo. Questo
allora,
fare.
Tu stai dicendo di non lottare per le cose secondarie?
Queste sono sciocchezze.
Fare
queste.
Come Gesù, la cosa primaria, più importante è di andare a evangelizzare.
Certo, anche se vince la battaglia che, ok, canta tu scendi dalle stelle, mentre quello si beve un whisky, hai cantato, adesso te ne puoi andare. Mm-hmm. No, andiamo a evangelizzare, andiamo a dare Gesù, andiamo a dare la salvezza, predichiamo Cristo, nominiamo il nome di Gesù, andiamo dagli islamici, dalle prostitute, dai farisei, dagli atei e parliamogli di Gesù. Non, per cortesia, mi ha autorizzato a cantare un tu scendi dalle stelle, mm-hmm. Che va bene, cantalo, e dopo? Non è cambiato niente, sono millenni, sono secoli che cantano tu scendi dalle stelle e non cambia, il mondo sta peggiorando.
Sì, sì.
Quello che dobbiamo fare è seguire l'esempio di Gesù.
È vero, sì.
Oh,
dobbiamo... E poi se vai a evangelizzare, se raggiungi le anime della gente intorno, poi vedrai che anche ti lasceranno cantare, perché
certo.
Il cristianesimo diventa sempre più
certo.
Scarso.
Il canto è la ciliegina sopra, ma la torta è la salvezza, è salvare le anime come faceva Gesù, e dare tutta la vita a cuore pieno per il Signore, e tirarsi sulle maniche, andare a lottare contro il diavolo e scazzottarlo nello spirito e vincerlo, andare a discutere con gli atei e spiegargli che Dio li ama, che gli atei ti dicono ma guarda le chiese, dico guarda le chiese sono peggio del diavolo per quello che riguarda me, sto parlando di Gesù, togliegli le munizioni di bocca, togliegli gli argomenti, prima che ti attaccano le chiese le attacchi tu, le chiese non mi interessano, le chiese non mi piacciono, sono qui a parlare di un'altra cosa, Gesù non è una chiesa, non è una chiesa baldracca, e uno spirito vero di verità, e avanti con le chiese vere, i cristiani veri.
Amen.
Ok, quindi amen, qui quello amen. Che abbiamo bisogno è di cuore pieno. Cosa stiamo qui a andare sui giornali che lottano con articoli? Vogliamo il diritto di cantare un canto. E cioè, ok, qui c'è il diritto. E allora, cosa ha concluso? Gli islamici stanno costruendo moschee. Mm-hmm. Tu canti una canzone e quello ci costruisce la moschea. Tu canti, quell'altro parroco di là riempie la sua chiesa di islamici. Che cosa stai? Non vedi che stai vincendo la battaglia degli stuzzicadenti e perdendo la grande guerra?
Anche perché questo canti di Natale sono solo adesso, in dicembre, e poi tutto l'anno cosa facciamo?
E punto. Quindi guarda, dagli una scrittura, guarda.
Sì.
Chi ha un orecchio per ascoltare, ascolti. Ebrei 12, 1 a 4.
Ebrei 12?
Sì.
1 a 4. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Capito?
Microfono, Giuseppe.
Mi senti?
Adesso sì.
Allora, non avete resistito fino al sangue. Cosa sì. Vuoi che gli interessa il diavolo? Che Dio, va bene, ti ferma anche. Il fatto che il diavolo ferma queste canzoni è semplicemente che sta sputando in faccia ai cristiani. Non potete cantare,
sì.
Puh, e gli sputa in faccia. I cristiani zitti a scaldare panchine. Ok? Qui bisogna resistere fino al sangue.
Amen.
Fratelli, non ci tiriamo indietro dal seguire Gesù. E se necessario, da soffrire per fare la sua volontà. E non sto parlando di cantare 4 canzoni una volta all'anno. Sta a noi, non a Dio, di trovare il modo di servirlo. Va bene? Dammi una scrittura, Giovanni 15:16, perché vogliamo parlare di che il nostro servizio per il Signore deve produrre i frutti. Andare a fare 4 canti, che frutto è? Va bene, Giovanni 15:16.
Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia.
Perché i cristiani pregano e Dio non risponde mai? Perché dice che il vostro frutto rimanga affinché, vuol dire affinché. Se fate questo, Dio farà quello. Ecco cosa significa affinché. Se il vostro frutto rimane, affinché, allora quindi, quello che chiederete vi sarà dato. Perché i cristiani pregano e Dio non risponde? Non è che Dio non risponde, è che le loro preghiere sono senza fede. Come fa a sapere che non ha fede? Perché non ha frutti? perché non ci sono opere, perché il frutto non rimane, perché mettono incinta le donne e le lasciano morire i bambini. Com'è possibile questo? Come fanno i cristiani a mettere incinta le donne e le lasciano morire i bambini? Lo vedi questo in tante parti, in tante chiese. Mettono incinta e le fanno morire i bambini. Sto parlando dello spirito. Hanno dei bambini spirituali, predicano il Vangelo, quello si converte e dice vai in chiesa. E vai, se si lavano le mani. Qui c'è un cristiano che evangelizza, quando l'evangelizza dice, ah sì, ok, mi converto, ok, va in chiesa la domenica, va lì, si siede su una panca, uno che suona l'organo, quell'altro che predica non si sa di cosa sta parlando, va bene, quello dice, ok, questa sarebbe la mia nuova vita. Alla fine, una stretta di mano, ci vediamo fra 7 giorni, ciao, dice, cioè, figurati, io ho bisogno di amicizia tutti i giorni, io. Quindi, non possiamo mettere incinta delle donne e fare morire i bambini, non possiamo partorire figli e farli morire, non possiamo convertire anime e poi non seguirle, e ci penserà il pastore, tu sei il pastore, mandali in chiesa, tu sei la chiesa. Primo Pietro 2,9, noi siamo una generazione di santi, di sacerdoti e di profeti. Amen. Mica il pastore della domenica e poi quella non farà niente neanche a lui. Come la stragrande maggioranza non fanno niente. Tu, fratello che evangelizzi, tu devi seguire quella persona, tu devi invitarlo o a casa tua, se questo ne è degno, attenzione a chi invitate, o se no incontrarlo in una caffetteria, a chiacchierare, a incontrarlo 10 volte, nutrirlo, lo incontri, gli spalanchi la Bibbia e lo fai crescere passo passo finché lui impara a nutrirsi da solo, il bambino impara a mangiare da solo, impara a aprire la Bibbia da solo, impara ad evangelizzare da solo. Devi seguirlo tu! Non è che tu vai in chiesa, paghi un pastore e lui si prende cura della gente che tu evangelizzi. Va bene? Quindi sì. Non sprechiamo la nostra vita, fratelli, in inutili battaglie sbagliate. A cosa serve lottare per poter cantare? Ma che battaglia è questa? Gesù non avrebbe sprecato tempo a lottare contro le autorità per fare un canto.
Sì, sì.
Va bene?
Se tu dicevi allora di fare di più, non solo per salvare una canzone che adesso abbiamo il permesso di cantare, ma fare di più.
Certo, adesso la battaglia è cantiamo o non cantiamo, ma cosa interessa? Sì, quella sì, è sì. La cosa secondaria. Se fate parte di una chiesa e parlate, allora andate a parlare alla vostra chiesa, dite alla vostra chiesa di uscire dagli edifici, andare dappertutto a vincere anime con il Vangelo. Amen. Con la testimonianza personale, personalmente a parlare alle persone, non dire vai in chiesa che c'è un predicatore che settimana prossima ti predica una predica che magari non c'entra niente con quello che lui ha bisogno. Questo qui c'è una moglie che magari dà i numeri, un marito che è scappato di casa e il predicatore gli va a predicare su cretinaggini che lui non si applicano a lui. Quando tu sei lì uno a uno, lo ascolti 10 minuti, hai capito tutto, finalmente gli può dare la medicina, la soluzione, lo mandi in chiesa domenica. Uh-huh. E in chiesa c'è un predicatore che non lo conosce, uh-huh, non sa niente di lui e predica gli uccellini che volano. Va bene? Quindi prenditi cura delle pecorelle che Dio ti manda.
Amen.
Quindi, se ancora fai parte di un edificio religioso, esci, andiamo dappertutto, dove andiamo a testimoniare di Gesù, incontriamoli uno a uno, non aspettiamo che vengano loro nei vostri edifici, ma andate da loro, guidateli voi la salvezza di Gesù. Come? Guidatele a Gesù sotto forma della vostra amicizia, guidatele a Gesù dando loro il vostro tempo, guidateli alla salvezza, a Gesù dandogli la vostra attenzione, informandovi dei loro problemi, consigliateli come risolverli, in che modo? Nel modo che Gesù ha risolto i vostri e i nostri. Questa si chiama non predicazione, ma si chiama testimonianza. Io testimonio di quello che è successo a me.
Amen.
E questo è il vero evangelizzare. La vera evangelizzazione è testimonianza di quello che Dio ha fatto per noi. Non è solo predicazione teorica, vuota, fatta da un pulpito distante, un pulpito freddo, teorie, intellettualismi religiosi, un pulpito talmente santificato, altolocato, che è così in alto che le povere semplici pecorelle non le possono raggiungere. pecorelle che solo hanno bisogno di un abbraccio, una parola di amore, uno che li ascolti, parlami di te, come va? Raccontami, domani incontriamoci di nuovo, cosa vuoi che gli interessi uno dal pulpito che lì a sfoggiare il suo diploma di intelligenza teologica? Gesù non è venuto nella sua perfezione celeste, è venuto si è vestito da panni sporchi di un uomo, si è vestito da panni sporchi spirituali, si è vestito da peccatore. Ha parlato la lingua dei peccatori, ha parlato la lingua mia, la lingua dei pubblicani, la lingua delle prostitute, ha parlato la lingua dei perduti, di quelli che non si lavavano le mani, di quella gente che i religiosi destinavano, condannavano all'inferno, all'ingrosso. Quanto simile alla religione di oggi. Ma Gesù non aspetta che le pecore vanno da lui, ma è lui che le va a cercare e le vuole cercare attraverso di me e di te, se ci alzeremo dalle nostre panche. Ci stiamo dando da fare, ci stiamo alzando. Bene. Stiamo cercando le pecorelle là dove si trovano? Dove si trovano? Ma là, nelle loro strade, là, nei loro luoghi di ritrovo, là, nei loro peccati, mentre si drogano. Andiamo a cercarli mentre sono sdraiati nei parchi a fumare, a drogarsi. Ah, ma io non li conosco. Ma c'è tuo figlio sotto un'altra pianta che si sta drogando. Non importa se lo conosci o non lo conosci. Quello lì è tuo figlio, è tuo fratello, e tua sorella. Vai!
Amen.
Se siamo veri pastori, li andremo a cercare. Perché questo è Gesù. E lui ci ha cercato. E ci ha cercato, e ci ha cercato finché ci siamo arresi, finché ci ha trovato. Gesù e i veri cristiani ci hanno cercato laddove le religioni false non vogliono neanche tentare di arrivare, cioè a un livello che si chiama il livello di sacrificio. Com'era quella scrittura ebrei 12:4?
Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Sedersi su una panca a ascoltare uno che predica non è sangue, non è sacrificio, non è niente, è riposino. Guarda l'orologio, oh, devo andare a casa. Quanto è ancora lunga la predica? Oh, ma quanto la fa lunga questo? Questo è falso cristianesimo. Questa è l'Odissea al 100%. Apocalisse 3:14. Vabbè, no, non la leggere. Ah, perché qualcuno dice, fratello Giuseppe è arrabbiato. No, studiatevelo, queste sono scritture. È necessario a volte dover spargere sangue per raggiungere le pecore del Signore. E questo di spargere sangue e di sacrificarsi non è una regola che Dio ha messo, Dio ha scelto, Dio ha voluto, ma è una regola che ha voluto il diavolo. Il sacrificio per predicare il Vangelo non è la volontà di Dio, è la volontà del diavolo. Il fatto che è dura seguire Gesù, che a volte bisogna anche morire per farlo, non è volontà di Dio, è volontà del diavolo. Non è Dio che uccide i martiri, è il diavolo che li uccide. Non è Dio che rende difficile il Getsemane e il Calvario, è il diavolo che lo rende difficile. È il diavolo che non lascia mai andare liberi i prigionieri, come dice nella Bibbia. Dice che il diavolo non lascia andare mai i prigionieri, dice. Ed è per questo che Gesù è dovuto venire sul Calvario. Ed è per questo che è necessario a volte il sacrificio, ed è necessario a volte anche persino il sangue, è il prezzo che a volte bisogna pagare per poter continuare ad andare avanti, a dare il Vangelo della salvezza. Abbiamo dei fratelli qui nella zona, che prima di partire hanno ricevuto minacce di maledizione e di morte, sai?
Sì.
Ma il loro amore per Gesù li ha motivati a fare la volontà di Dio lo stesso. Ed ora sono qui. E che succede allora, Angela?
Sono protetti e benedetti.
Sono protetti e benedetti. Correggimi, tutto quello che fanno prospera.
Sì, sì, sì.
Tutto quello che toccano diventa oro, virgolette.
Noi siamo stati sorpresi come il Signore li guida, li ama, li benedice in tutto.
Incredibile, questi qua. Bussano alla porta, mentre stanno per bussare la porta si apre.
Sì.
È vero o no?
Sì, è vero.
Perché? Non hanno creduto alle minacce di morte, hanno ricevuto minacce di maledizioni di morte.
Sì.
Hanno, vero o no?
Sì.
Hanno combattuto questi fratelli, il loro combattimento, hanno serbato la fede e hanno vinto le loro paure, e quindi vincendo le paure hanno vinto il
diavolo.
Diavolo. E Dio li sta benedicendo grandemente. Questi fratelli hanno combattuto il loro combattimento, hanno serbato la fede, hanno vinto le loro paure e vinto il diavolo, e Dio li sta usando e stanno lodando Dio. Ed ora veniamo a noi. Cosa faremo noi? Rimarremo indietro? Ci trarremo indietro? Temeremo il mondo o temeremo Dio? Dammi una scrittura, Matteo 10, su temere Dio o temere il mondo. Ce l'hai? Matteo sì. 10, comincia il 22.
Matteo 10, 22. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Quindi non dice comodi su una panchina a cantare canti tu scende dalle stelle, che è una bella canzone, a me personalmente mi piace. Ok? Se quelli che la cantano sono mezzo addormentati, si capisce. Cercate di bere un caffè, cantanti, per cortesia. Tramutate le ninna nanne in sveglia e non le sveglie in ninna nanne. Dice sarete odiati da tutti, e non c'è panchine da scaldare, odiati. E quando tutti ti odiano, cosa fai? Tagli?
La corda.
Tagli la corda.
Vai avanti.
Vai avanti al 28.
Matteo 10, 28. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna.
Secondo Timoteo 4. Quindi non temete quelli che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Sì. Ma temete quello che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Un fratello c'è, chi è c'è questa scrittura? Chi è che c'è questa scrittura che parla dell'inferno?
Adesso quando termino il messaggio te la leggo.
Ah sì?
Perché è la prossima domanda.
Parlavamo di questa scrittura comunque.
È la prossima domanda.
Ok. Allora, non temiamo il mondo. Dice Gesù, qualcuno vuole uccidere il tuo corpo? Ringrazia Dio. Qualcuno vuole ammazzarti? Loda il Signore. Dice, oh grazie, mi vuoi ammazzare? Grazie tanto. Posso stringerti la mano? Guarda, ti regalo un fiore. Andrò a vedere Gesù oggi, alleluia. Ah, vuoi uccidermi? Ah, vuoi tagliarmi la testa che così Maometto ti regala 72 vergini e un fiume di vino? Taglia. Mi sa che là, da quelle vergini ci arrivo io prima di te, però poi non saranno 72 nel vino, ma saranno gli angeli di Dio.
Amen.
Vediamo se dal vero Dio ci arrivi prima te tagliando le teste o prima io amando i miei nemici.
Sì,
vediamo chi ci arriva prima.
Amen. Amen.
Le uccisioni e le guerre in Africa sono esplose perché i cristiani convertirono tutti i musulmani. E loro si sono così inviperiti che hanno perso controllo e hanno anni fa io seguivo la notizia. Si convertivano a colpi di 6 milioni di musulmani all'anno. Sono diventati schizofrenici questi e andiamo a uccidere gli infedeli, che è l'unico modo che si propagano queste false religioni con le morti. Chiusa parentesi! Hai trovato il secondo Timoteo 4,
sì.
Il 3 all'8.
Secondo Timoteo 4, verso 3.
Di cosa stiamo parlando, Angela? Qual è il soggetto, il punto che magari i fratelli hanno perso di vista il punto? Qual è il punto? Tu, segretaria?
Non avere paura.
Di non avere paura, di lottare
diavolo.
Fino al sangue. Che
andare
anche
avanti.
Se vince la battaglia, che anche se venissero i demoni e i diavoli dicono, bravi, avete vinto la battaglia, cantate. Tu scendi dalle stelle. E noi siamo qui seduti sulle panche, a scaldare le panchine tutto l'anno. Non prendo in giro la canzone che è bellissima, ma questi carciofini, questi carciofi, questi... Se... Sono abbastanza educata, no? Non devi tagliare questo, no? Questo taglia anche questo?
Non devo tagliare?
No, dico questo.
Ma
è...
senti, per Natale volevo mettere quella canzone alla radio.
No, ma la canzone è bella.
Va bene per te?
Ma è bella, niente di male, però se bevono un caffè prima di cantare,
sì.
Perché a volte l'hanno cantata in maniera che la mia barba lunga si è allungata. cercate di cantare.
Sono d'accordo con te. Non possiamo solo cantare e basta, siamo contenti.
Cioè, voglio dire, il diavolo mi dice, ok, va bene, d'accordo, ho perso la battaglia, cantate, che è risolto. Cantare cantanti cristiani è bello, però è secondario. Prima, Gesù, com'è che ha vinto il mondo? Cantando? Cantando è anche secondario, è bello cantare, ma le canzoni da sole non basta, ci vuole anche il sangue,
ci vuole anche
il sacrificio, ci vuole anche lavorare tutti i giorni, ci vuole anche alzarsi da quella cassa da morto di chiesa e uscire dai sarcofagi e andare nelle strade come Gesù e raggiungere le pecorelle come Gesù. Ma perché se i pastori di chiesa non si svegliano, non mi scrivono e mi mandano qualche specie di, qualche straccio di scrittura, quel pezzo di scrittura che dico, fratello Giuseppe, sono in disaccordo con lei, qui c'è una mezza scrittura.
Mm-hmm.
Niente, niente! Guarda, non vogliono neanche offendersi questi. Ho tentato in tutti i modi, niente da fare, non mi rispondono! Insulti ne ricevo, falso profeta, mezzo diavolo, questo me lo dicono, ma scritture niente, zero. Angela, vuoi leggere o vado avanti?
Sì, secondo Timoteo 4, verso 3. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina.
Adesso.
Sì.
Parenti di meta, adesso.
Ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie.
Cosa vuol dire? Che si scelgono chi? I maestri che gli prendono quello che vogliono.
Sì. Secondo le proprie voglie.
Vogliono il massaggio come gli piace a loro. Vogliono accarezzare il gatto. Invece no, io accarezzo i gatti religiosi all'incontrario. E non gli piace. Vogliono le prediche che gli dicono che bravi catto protestanti che siete. Che bravi che catto evangelici. Chi sono i catto evangelici?
Non lo so.
Non sono i gatti evangelici, sono i catto evangelici, cattolici evangelici.
Catto evangelici.
Io li chiamo catto protestanti e catto evangelici.
Sono
lo stesso, sono religiosi. Cattolici evangelici. Sono quelli che adorano la loro religione invece di seguire Gesù.
Mm.
Catto protestanti.
Verso 4.
Vai avanti.
E distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa. Sopporta le sofferenze. Svolgi il compito di evangelista. Adempi fedelmente il tuo servizio.
Capisci? Si volgeranno le favole. Oggi nei pulpiti predicano favole. Le favole predicano.
Sì.
Le favole più pazzesche mai immaginabili. Va bene? Ma tu... Sopporta cosa?
Le sofferenze.
No, capisci? Non sta parlando, mi interpreta la Bibbia, mica tutti lo capiscono. Non sta parlando delle sofferenze di sedersi su una panca un'ora ascoltando una predica. Capisci? Non sta parlando di quella sofferenza. Sta parlando di morire per Gesù, se necessario. E di svolgere il compito di evangelista. Sei.
Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto.
Capisci? Quindi Paolo sta dicendo qui a Timoteo che presto sarebbe morto. Infatti gli hanno tagliato la testa. Era a Roma prigioniera.
Ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa. Ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.
Ok, quindi io leggevo questa notizia di giornale che diceva che poveri cristiani non gli fanno cantare una canzone e Gesù mi ha dato questo messaggio, capite? Quindi questo è quello che il giornale sta dicendo dal punto di vista di Dio.
Sì.
Il giornale non dice che i cristiani non possono cantare canzoni, ma dice, quello che il messaggio qui da Dio dice, svegliatevi, qui la battaglia da vincere non è di cantare una canzone, ma è di essere come Gesù, di vincere il diavolo. Ma questa l'ho già detta, non la voglio ripetere. Andiamo. Angela,
amen,
ti
amen.
Do la parola
amen.
Nel nome di
Grazie,
Gesù.
Grazie Gesù.